Lunedì. Quando suona la sveglia mi rendo conto che no, la notte non ha portato consiglio. Ora che l'acqua è sul fuoco, ho tutto il tempo per chiedermi per la centesima volta perché mi sono portata a casa un libro scritto a mano da quattro partigiane negli anni 50. Un libro che tutti stanno cercando da ieri mattina. Non lo so, va bene? Non lo so. So solo che se qualcuno l'ha messo in edicola, un motivo ci sarà. E poi nessuno sa che l'ho trovato, giusto? Ieri sera ho deciso di tenerlo qui e ho passato la serata a pensare e a scrivere. Mio Dio, che ansia. Adesso respiro un attimo e mi calmo. Questa storia mi ha un po' scombussolata. Non mi sorprenderei se mi ritrovassi a chiamare Pierfrancesco, il mio amico poliziotto, chiedergli scusa per il mio inaccettabile comportamento e restituire subito ciò che non è mio. Ma non lo farò. Il manoscritto è lì che mi guarda, ma io non lo guardo. Ho deciso di non averlo mai trovato, no? Prendo il mio quaderno e rileggo tutto un'altra volta. Corpo rovesciato, busta strappata, camion forzato, donna che piange, libro scomparso e ritrovato in edicola. Sono stati proprio i miei appunti a farmi capire dove avrei trovato il manoscritto. Ogni sabato sera preparo una busta con le riviste da restituire a Tiglu. Si tratta di riviste invendute o troppo vecchie. Per non sbagliarmi, annoto sul mio quaderno i titoli e le date di uscita. E così ho fatto anche l'altro ieri. Ripensando alla scena del crimine, mi sono resa conto che la busta vicino alla testa di Carlo Trezzo non era la busta di una consegna. Non poteva essere. Nessuna rivista arriva di domenica. Prima di andare nel parco, Carlo deve essere entrato in edicola. Deve aver lasciato il manoscritto e poi preso le mie riviste. Non aveva con lui la busta per fare una consegna. L'aveva appena ritirata. Ma perché l'ha fatto? Questa resta una domanda senza risposta. Ho ripensato anche alla frase di Rosa. Ieri, prima di uscire dal bar, ha detto: «Alla fine ce l'ha fatta, ce l'ha portato via». Si riferiva al manoscritto e alla sindaca, Lavinia Quaglia. Eletta un anno fa, Lavinia non ha mai fatto segreto di voler cambiare alcune cose in paese. Tra queste il fatto che Vitalia sia un simbolo della resistenza. Secondo lei c'è bisogno di rinnovare, modernizzare, adattarsi ai tempi, come se i tempi avessero un problema con i partigiani. Ma poi, chi sono sti tempi? Non posso dire di adorare la neoeletta sindaca, anzi, ma non posso credere che abbia organizzato un furto, per di più legato ad un omicidio. Perché cosa, poi? Il manoscritto diventerebbe ancora più simbolico se non venisse mai ritrovato. Ma sentite un po' come parlo, come se non ce l'avessi io, come se non fossi una ladra da ieri sera. Comunque, ladra o no, finché non capirò perché è stato messo nella mia edicola, il manoscritto resterà con me. L'ho nascosto nel luogo più sicuro della casa, la vecchia macchina da cucire che ho ereditato insieme all'edicola. È una macchina antica e ha uno scomparto di legno sotto il motore. Un tempo usato per metterci le stoffe o i fili, oggi è usato per nascondere la refurtiva dei piccoli ladri come me. Cammino a testa bassa fino all'edicola, come se qualcuno potesse leggermi in faccia che so qualcosa che non dovrei sapere o che ho qualcosa che non dovrei avere. Ad ogni passo mi trascino il piede destro, che passata l'adrenalina di ieri sera si è gonfiato per bene. Non trovo nessuno per strada. Meglio così. Mentre mi avvicino guardo l'edicola. È illuminata dai lampioni gialli della piazza, solo il prato alle sue spalle è scuro. Appena entrata accendo la stufetta che da fine settembre è diventata la mia migliore amica e poi alzo la serranda. Il camion delle consegne fa il giro della piazza e si avvicina. Tiglu, il fattorino che ieri per un secondo ho pensato fosse a terra su una macchia rossa di sangue, scende. E io sono davvero felice di vederlo. Lo abbraccio e lo stringo forte. Sorrido commossa e gli dico: «Tiglu, che spavento mi sono presa ieri!» «Grazie, buongiorno, che accoglienza!» dice lui. Lo libero dall'abbraccio, mi guarda e aggiunge: Incredibile quello che è successo, no? Non fosse stato per un cambio turno, magari oggi non sarei qui. Sarebbe toccato a me, chi lo sa? Perché non pensi si sia trattato di qualcosa di personale? Conoscevi questo Carlo Trezzo? Dico io. In realtà no. Era arrivato da poco in filiale, però ci ho pensato. Magari chi l'ha ucciso pensava che nel camion ci fossero dei soldi, che trasportasse qualcosa di prezioso. Lo guardo e noto che si muove rapidamente. È diverso dal solito. Quello che è successo ha turbato anche lui. Non so cosa commentare. Vorrei dirgli che dubito si sia trattato di un omicidio da furto, che non mi sembra plausibile, ma mi limito ad annuire. Sono sollevata che non sia successo a lui. Ci salutiamo e sono sempre più convinta che qualcosa non torni. Entra in azione il commissario Maigret che è in me. Leggo tutti i giornali locali a disposizione, voglio sapere ogni dettaglio sull'omicidio e capire se ci sono sospetti per il furto del libro. Scopro che Carlo è stato ucciso da un corpo contundente, magari una pietra, e che la polizia non ha fatto grandi passi avanti. Per quanto riguarda il libro, non si trova. Ma pensa. È quasi l'una. A pranzo sono invitata da Rosa. E poi da lì andremo tutte insieme in comune per la riunione del comitato della festa che ieri è stata spostata oggi. Esco per abbassare la serranda e la sento arrivare. Il ticchettio dei tacchi è inconfondibile. È Lavinia Quaglia, sindaca di Vitalia. Non ha fatto le elementari qui, quindi purtroppo non ho molto altro da raccontarvi. Si avvicina all'edicola camminando sul ciottolato della piazza con dei tacchi altissimi. La pratica è così difficile, e lei così brava, che se mai ne facessero uno sport olimpico vincerebbe la medaglia d'oro. Si avvicina. Pensavo di trovarti già chiusa o al bar. Il tono è sarcastico e mi dà del tu. Lo fa da quando mi ha parlato la prima volta. È evidente che non conosce la forma di cortesia, quella che impariamo ad usare alle medie. E allora decido di insegnargliela io, la forma di cortesia. Invece eccomi qui. Deve essere il suo giorno fortunato. Le rispondo guardandola negli occhi e sorridendole. La stampa di oggi, per favore, dice lei impassibile. Prendo il giornale, glielo do e mentre paga la guardo meglio. È stanca, si vede. Cerco di immaginare quanto sia faticoso essere sindaca di un paese in cui nello stesso giorno si trova un cadavere e si perde la reliquia cittadina. Forse è il caso di farle una domanda, chiederle come sta. Smettere di alimentare l'antipatia reciproca che ci lega in modo totalmente ingiustificato da quando ci conosciamo. Ma lei mi anticipa. Se non sbaglio, la riunione del comitato è oggi pomeriggio. Mi raccomando, puntuali. In questi giorni lo staff del comune non ha tempo da perdere. Usa un tono saccente di una che sta salvando il mondo mentre gli altri si fanno il caffè. Nell'ultimo anno abbiamo fatto 7 riunioni di preparazione per la festa. Non l'ho mai vista presente ad un incontro. Rinuncio ad ogni tentativo di empatia. Rosa abita a circa 100 metri dalla piazza, vicino alla chiesa. Di solito in 5 minuti sono lì. Oggi di minuti ce ne metto il doppio, grazie al mio piede gonfio. Invece di entrare dalla porta principale che dà sulla strada, decido di passare dal retro per ammirare il suo piccolo giardino. È curatissimo. E chi pensa che l'autunno sia la stagione in cui tutto è secco non è mai entrato in questo piccolo paradiso. Ciclamini, viole del pensiero e poi le camelie. Le mie muoiono sempre, mentre Rosa sembra avere una formula magica per garantire la loro felicità. Sei stanca, cara? Sento la voce roca di Carmen che arriva insieme ai suoi occhialoni scuri al fianco di Zita. Sapete l'espressione «il diavolo e l'acqua santa»? Ecco, l'hanno inventata per loro due. Una è chiaramente la reincarnazione di una diva del cinema degli anni 30 che per sua libera scelta ha deciso di farci omaggio della sua presenza. Invece Zita è la semplicità fatta persona, mai nulla di eccessivo che possa richiamare l'attenzione. Carmen mi chiede se sono stanca solo nei giorni in cui rinuncio a truccarmi. È il suo modo per dirmi che truccata sto meglio. Le sorrido perché in fondo è una diva degli anni 30 che ha deciso di trascorrere del tempo con noi comuni mortali. Ovviamente, lei non sembra mai stanca. Mai. Zita mi guarda il piede e dice: «Tesoro, ma che hai fatto?» «Niente, niente, è solo una storta». Entriamo in cucina. Rosa frigge i fiori di zucca mentre impana il semolino e il sugo sul fuoco riempie la cucina di un profumo delizioso. «Sedetevi, la pasta è quasi pronta». Poi guarda Zita. «Ho usato il tuo sugo, poi un giorno mi spiegherai come fai a renderlo così dolce». «Il segreto sono i pomodori», dice Zita, che è un po' come se un grande pasticcere dicesse che il segreto delle sue ricette è la farina. Ci sediamo a tavola e Rosa ci serve un bel piatto di gnocchi al sugo. Dopo le ultime vicissitudini, questo pranzo ci serviva. Abbiamo appena gustato l'ultimo boccone di semolino fritto, una prelibatezza della cucina piemontese, quando le guardo e dico: «Ho una cosa da confessarvi». E racconto tutto. Parlo del manoscritto che era in edicola e che ora è a casa mia, dei miei dubbi e del fatto che se c'è qualcuno che deve sapere la verità, quelle sono loro. Alla fine mi scuso anche. Detta ad alta voce, quella del sequestro del libro non mi sembra poi una grande idea. «Hai fatto bene. Io di quella donna non mi fido», dice Carmen. «Benissimo», aggiunge Zita. Rosa mi guarda e annuisce. «Non restituirlo. Prima dobbiamo scoprire perché è stato rubato». Sembrano convinte e io mi sento più sollevata. Le autrici del libro sono d'accordo con me. Bene, vuol dire che non sono completamente impazzita. Quando il profumo del caffè di Rosa inizia a riempire la cucina, siamo già tutte d'accordo. Il libro resterà con me fino a nuovo ordine e noi nel frattempo cercheremo di saperne di più, soprattutto durante la riunione di oggi. I commercianti si incontreranno con l'assessore alla cultura di Vitalia, che qui chiamiamo Don Abbondio, in omaggio ad un personaggio del libro I Promessi Sposi. Se non avete letto il libro non importa, sappiate che non è un complimento. La riunione è alle 16:30 e noi alle 16 in punto ci alziamo per uscire. Fuori piovigina e Rosa tira fuori due ombrelli dalla cassapanca vicino all'ingresso. Poi ci chiede di aspettare, sparisce per alcuni minuti e torna con altri due ombrelli. Ne distribuisce uno a testa. «Non sapevo che fossi una collezionista», dice Carmen. Rosa la guarda storto e accenna un sorriso. «Guarda che me lo devi restituire. Forza, andiamo». Alle 16:20 siamo nella sala del comune. È fredda e le pareti sono piene dei poster delle feste precedenti. Leggo quello dell'anno scorso. «Festa d'autunno. A Vitalia il 12 novembre si festeggia la libertà». In basso c'è scritto: «Domenica sera cena partigiana, con le nostre ricette tradizionali». Il logo con il libro stilizzato cattura la mia attenzione. Sento una stretta in pancia, ma fingo indifferenza. La sala intanto si riempie. Arriva il panettiere, poi la pastaia. Scorrendo lo sguardo tra le sedie vedo anche il proprietario della gioielleria, quella in cui non entro mai, poi il fioraio, la farmacista, e mi fermo quando mi accorgo dei contadini. C'è anche la donna bionda con la treccia, che ieri piangeva seduta al bar. Non ha più gli occhi segnati dal pianto, ma chiaramente non è tranquilla. Di colpo sento un ticchettio sul pavimento del corridoio. Questa sì che è una sorpresa. La sindaca entra in compagnia dell'assessore alla cultura. Lavinia Quaglia presente ad una riunione. Don Abbondio ha fatto il miracolo. Apro il mio quaderno rosso e stringo la penna come se stessi per iniziare a scrivere la Divina Commedia. Il pomeriggio si fa interessante. L'assessore fa passare tra i partecipanti un foglio per segnare le presenze. Firmo di fianco al mio nome dopo averlo corretto ancora una volta. È dalla prima riunione che l'assessore lo scrive come Grazia Sagoma, invece di Grazia Sagama. Il suo nome per me è Don Abbondio, quindi figuriamoci se mi offendo per un errore di ortografia. La sindaca inizia a parlare con quel suo tono da comizio. «Ci tengo a dire che tutti gli sforzi della giunta comunale e della polizia locale sono diretti alla risoluzione di quanto è successo. Il caso di omicidio è in mano ai carabinieri, che con il supporto del comando di Monteverde stanno valutando tutte le piste. Aggiungo che la vittima non era in alcun modo legata alla città di Vitalia. Per questo si sta seguendo la pista della piccola criminalità organizzata. Per quanto riguarda il manoscritto, non posso darvi informazioni per via delle indagini in corso, ma sono fiduciosa e sicura che lo ritroveremo. Si gira verso l'assessore, che inizia a parlare ripetendo quello che ha appena detto la sindaca, letteralmente con le stesse parole. Il discorso più inutile che la storia ricordi, mi sussurra Rosa prima di alzare la mano. Potete dirci di più sul furto? Come è avvenuto? Il manoscritto non viene tenuto in una teca protetta? Nessuno si è accorto di niente? In questo momento non posso darvi più informazioni per motivi di sicurezza, dice la sindaca. Interviene Carmen. Abbiamo deciso di donarlo al comune per proteggerlo, non per metterlo a rischio. Il tono è quello che la regina Elisabetta avrebbe riservato al capo delle guardie che per negligenza avesse permesso il furto della corona. Esatto, risponde la sindaca. Come hai detto, il manoscritto è stato donato al comune. E come prima cittadina posso garantirvi che il comune sta facendo tutto il possibile per ritrovarlo. La criminalità è sempre più presente tra noi, ma garantiremo il rispetto dell'ordine e della legge. Per fortuna Vitalia ha molto da offrire a turisti e amanti della montagna e saremo in grado di mostrarlo domenica, come facciamo ogni anno. Al sentire queste parole mi viene da ridere. Le montagne di Vitalia sono stupende, lo so bene, ma ciò che attira migliaia di visitatori ogni anno è la storia del paese, le ricette partigiane preparate dalle loro autrici. In condizioni normali, il manoscritto sarebbe stato consegnato alle sue autrici domani, per il rito simbolico che si ripete ogni anno. Nei giorni che precedono la festa, le ex partigiane si scambiano il libro e le ricette, mentre guidano la preparazione dei piatti che verranno serviti per cena domenica. Il libro non c'è, e quindi la consegna non si può fare. In più, nel parco del paese è stato ucciso un uomo. La domanda che tutti si stanno facendo è: dovremmo cancellare la festa? È l'evento dell'anno, ciò che anima un piccolo comune come il nostro, ma non si può di certo fingere indifferenza. La sindaca riprende a parlare. La festa è fondamentale per tutti noi concittadini ed ha un forte aiuto alle casse del comune. La mia proposta però è di eliminare la cena partigiana, giacché il libro è scomparso. Meglio concentrare le nostre forze sul suo ritrovamento. Eccola qui, mi sussurra Rosa. Scommetto che a darle fastidio non è la cena, ma il fatto che si chiami partigiana. Poi è Carmen a prendere la parola. Non mi è chiaro come possiamo fare una festa eliminando il motivo per cui facciamo la festa. Ma cos'è esattamente che vuole cancellare? Tutti gli altri sono in silenzio. Cerco di decifrare i loro sguardi. La sindaca è stata eletta, va bene, ma davvero i presenti sarebbero disposti a cancellare la storia del paese? Chi si deve concentrare sul ritrovamento del libro e l'arresto del colpevole dell'omicidio sono le forze dell'ordine, non i cittadini. Sono sempre stata restia a pensare che la sindaca fosse coinvolta nel furto, ma ora mi sembra un piano perfetto. Far sparire il libro per far dimenticare quello che rappresenta. La decisione però non spetta Lavinia Quaglia. Alzo la mano e inizio a parlare. Siamo tutti sconvolti da quello che è successo, ma questo è un motivo in più per mantenere una festa così importante. Propongo una votazione. Deve essere la maggioranza a decidere. La sindaca mi fulmina con gli occhi, ma la discussione finisce lì. Non può proibire una votazione, e lo sa bene. Poco prima del voto, entra Flavio Villa, bibliotecario di Vitalia. È vestito di bianco e si scusa per il ritardo, indicando il tappetino che porta con sé. Il lunedì c'è lezione, e lui sveste i panni del bibliotecario per indossare quelli del maestro di yoga. Tira un sospiro di sollievo. Flavio è figlio di Francesca, la quarta autrice del libro di ricette. Il suo voto può aiutarci. Votiamo. E i miei concittadini mi sorprendono. Il risultato è unanime. La festa si farà e i preparativi inizieranno domani come previsto. La cena verrà preparata e Rosa, Zita e Carmen saranno il punto di riferimento come al solito. I tacchi della sindaca si allontanano così velocemente da farle dimenticare di salutare i presenti. Uscendo mi distanzio dal gruppo e seguo la donna bionda che ha ascoltato tutto in silenzio, seduta con i contadini. Fuori è già buio e continua a piovere. Appena supera l'ingresso del comune, la fermo e le chiedo se vuole ripararsi sotto il mio ombrello. Mi guarda come se non mi vedesse. Il suo sguardo è triste e fiero. Ci pensa un attimo. Poi accetta e ci presentiamo. Le faccio le solite domande di rito. Come ti chiami? Da dove vieni? Si chiama Valeria De Luca. E dopo le prime domande non si ritrae, anzi, mi sembra che parlare con qualcuno sia proprio quello di cui ha bisogno. La invito per un caffè. Sedute al tavolo del bar, scopro che ha 27 anni. Si è trasferita da poco a Vitalia ed è stata assunta da un contadino della zona per aiutarlo con il mercato. Ieri mattina ti ho vista che piangevi. Mi dispiace. Conoscevi Carlo? Le chiedo. Lei mi guarda, come se soppesasse la fiducia da accordarmi. Poi mi risponde. Lo conoscevo. Inizia a raccontare. Lei e Carlo erano fidanzati. Si sono conosciuti ancora giovani e sono stati una coppia per 4 anni. Vivevano in una casa poco fuori Vitalia. Non è stata una storia felice, ma lei era innamorata. Carlo non ha mai fatto lavori ordinari, mi dice. Avevo sempre l'impressione di rischiare molto, stando con lui. Poi mi racconta una cosa interessante. L'ha rincontrato un mese fa, al mercato. Carlo l'ha implorata di tornare con lui e le ha detto che aveva in ballo qualcosa di grande. Stava lavorando con una persona importante e questa volta sarebbe stato diverso. Lei non gli aveva creduto. Di bugie ne aveva sentite troppe e non l'aveva più rivisto. Fino a ieri, con il corpo rovesciato sull'erba. Parliamo ancora un po' e poi ci salutiamo. Se vi state chiedendo se le ho consigliato di andare alla polizia a raccontare tutto, a fare il suo dovere civico, allora forse vi siete dimenticati che ho praticamente rubato il Colosseo. Non ho la minima autorità per convincere qualcuno a fare la cosa giusta, soprattutto se quel qualcuno sta già soffrendo per i fatti suoi. Quando esco dal bar sono quasi le 7. Vedo le serrande che si stanno per chiudere e le attività della sera che iniziano. I bambini del catechismo entrano in parrocchia e alcune mamme stanno portando le figlie a danza. Vedo anche Marta, la barista, che si avvicina alla macchina per andare a prendere un lungo borsone. Penso alle volte in cui mi sono iscritta in palestra a inizio stagione, a quante volte ho pagato l'abbonamento annuale perché, mamma mia, quanto è conveniente! Se prendo l'annuale posso andare in palestra tutti i giorni. Quante volte poi ho smesso di andare dopo una settimana? Ho vissuto anche la fase del «tengo sempre il borsone pronto», perché domani vado. Forse in macchina ho ancora l'ultimo borsone preparato qualche mese fa. Mentre penso a queste scemenze, sono arrivata a casa. Entro con quel misto di ansia e adrenalina che non mi abbandona da ieri. Mi cambio, accendo lo stereo e vado verso la macchina da cucire. Dopo 10 minuti il manoscritto è sul tavolo e le zucchine tagliate a rondelle friggono sul fuoco. Per fortuna oggi il mio vicino Luigi mi ha lasciato fuori dalla porta le ultime zucchine dell'anno e un po' di cipolle. Luigi Castagna è il mio vicino e il mio contadino di fiducia. È convinto che tutta la verdura comprata al supermercato possa uccidermi lentamente per via dei pesticidi. E chi sono io per rifiutare la frutta e verdura che un giorno sì e uno no mi lascia davanti alla porta? Con le zucchine sul fuoco mi siedo in poltrona e continuo a scrivere da dove ero rimasta. Omicidio al parco. Libro in edicola. Carlo Trezzo, la vittima, e il suo passato sospetto. Aggiungo delle domande. Perché il libro era in edicola e come ha fatto Carlo ad entrare? Perché la sindaca ha partecipato alla riunione? Chi è il qualcuno d'importante per cui lavorava Carlo? Le zucchine iniziano a riempire la casa di quell'aroma meraviglioso, dolce e leggero, che chissà come mai nessuno ha ancora messo dentro ad una boccetta di profumo. La campana suona 10 volte. E io sono in poltrona a rileggere i miei appunti e a pensare che continua ad esserci qualcosa che non mi torna. Guardo la libreria di fronte a me. Fissare i libri in fila mi rasserena. I gialli sono nello scaffale in alto e ci sono tutti. Investigatori e investigatrici che con le loro storie hanno fatto giustizia. Scelgo un romanzo di Fruttero e Lucentini, uno di quei gialli scritti così bene da diventare alta letteratura. Sì, per schiarirmi le idee ho proprio bisogno di una storia con una miriade di personaggi, false piste, dettagli che sembrano fondamentali e che poi non servono a niente. Vado verso la libreria per cercare il libro. Scorro i titoli. E mentre guardo la copertina nera di A che punto è la notte di fianco alla guida turistica di Monteverde, mi si ferma il respiro. Qualcuno è entrato qui.